Capitolo 14. Lievin guardava dinanzi a sé e vedeva il gregge, poi il suo calesse al quale era attaccato Voronoi, e il cocchiere che, avvicinatosi al gregge, diceva qualcosa al pastore. Sentì poi vicino a sé il suono delle ruote e lo sbuffare del cavallo ben pasciuto, ma era così assorto nei suoi pensieri che non suppose neppure perché il cocchiere venisse verso di lui. Se ne ricordò solo quando il cocchiere gli fu proprio accosto e lo chiamò. «Ha mandato la signora! Sono arrivati il fratello e anche un certo signore!» Lievin salì sul calesse e prese le redini. Come se si fosse svegliato da un sonno, Lievin stentò a tornare in sé. Esaminava il cavallo ben pasciuto che s'era ricoperto di schiuma fra le cosce e sul collo, dove fregavano le redini. Esaminava il cocchiere Ivan, che era seduto accanto a lui, e ricordava che attendeva il fratello, che sua moglie probabilmente era inquieta per la sua lunga assenza, e cercava di indovinare chi fosse l'ospite arrivato col fratello. E il fratello, e la moglie, e l'ospite ignoto adesso gli apparivano diversamente da prima. Gli sembrava che ormai i rapporti con tutte le persone sarebbero stati diversi. «Con mio fratello adesso non ci sarà più quel distacco che c'è sempre stato fra noi. Discussioni non ce ne saranno. Con Kitty non ci saranno più litigi. Con l'ospite, chiunque esso sia, sarò affabile e buono. Con la servitù, con Ivan, tutto sarà diverso». Trattenendo con le redini tese il buon cavallo che sbuffava d'impazienza e chiedeva di camminare, Lievin si voltava a guardare Ivan seduto accanto a lui, che non sapeva che cosa fare con le sue mani rimaste inoperose e premeva continuamente la camicia che si gonfiava. Cercava un pretesto per cominciare un discorso con lui. Egli voleva dire che Ivan aveva fatto male a tirare in alto la cinghia della stanga, ma questo poteva sembrare un rimprovero e lui avrebbe voluto un discorso cordiale, ma non gli veniva altro in mente. «Vi prego di prendere a destra, altrimenti troverete un ceppo», disse il cocchiere correggendo Lievin nella guida. «Per favore, non toccare e non farmi la lezione», disse Lievin stizzito da questa intromissione del cocchiere. Come sempre, l'intromissione aveva causato la stizza, ed egli sentì subito con tristezza quanto errata fosse la supposizione che il suo stato d'animo potesse mutarlo immediatamente a contatto con la realtà. Circa un quarto di versta prima di giungere a casa, Lievin scorse Tania e Grisha che gli correvano incontro. «Zio Kostya! Stanno venendo la mamma e il nonno, e Sergej Ivanic, e ancora qualcuno!» dicevano, arrampicandosi sul calesse. «Ma chi? Uno terribilissimo! E fa così con le braccia!» disse Tania sollevandosi sul calesse e facendo il verso a Katavasov. «Ma vecchio o giovane?» domandò ridendo Lievin, al quale il gesticolare di Tania aveva ricordato qualcuno. «Ah, purché non sia una persona spiacevole!» pensò Lievin. Soltanto dopo aver girato oltre la svolta della strada e dopo aver visto coloro che gli venivano incontro, Lievin riconobbe Katavasov in cappello di paglia, che camminava agitando le braccia proprio come aveva fatto Tania. A Katavasov piaceva molto parlare di filosofia, avendone egli stesso ricevuta un'idea dai naturalisti che non si erano mai occupati di filosofia, e a Mosca negli ultimi tempi Lievin aveva discusso molto con lui. E una di quelle conversazioni in cui Katavasov evidentemente pensava d'aver avuto il sopravvento fu la prima cosa che ricordò Lievin dopo averlo riconosciuto. «No, ormai discutere ed esprimere alla leggera le mie idee non lo farò a nessun costo», pensò. Sceso dal calesse e salutati il fratello e Katavasov, Lievin domandò della moglie. «Ha portato Mitya al Kolok», era un bosco vicino casa. «Voleva sistemarlo là, in casa c'è caldo», disse Dolly. Lievin aveva sempre sconsigliato la moglie di portare il bambino nel bosco, ritenendolo pericoloso, e questa notizia gli spiacque. «Corre con lui da una parte all'altra», disse sorridendo il principe. «Io le ho consigliato di portarlo sulla ghiacciaia». «Voleva venire dalle api, pensava che tu fossi là», disse Dolly. «Beh, che fai?» disse Sergej Ivanovich, rimanendo indietro agli altri e mettendosi all'altezza del fratello. «Ma nulla di speciale, come sempre mi occupo dell'azienda», rispose Lievin. «Ebbene, tu rimani qui per molto? Ti aspettavamo da tempo». «Per un paio di settimane. C'è molto da fare a Mosca». A queste parole gli occhi dei fratelli si incontrarono e Lievin, malgrado il desiderio costante e ora particolarmente forte in lui di essere in rapporti cordiali e soprattutto semplici con il fratello, sentì che provava un senso di disagio a guardarlo. Abbassò gli occhi e non seppe che dire. Cercando argomenti di conversazione che potessero piacere a Sergej Ivanovich e distrarlo dal discorso sulla guerra serba e sulla questione slava a cui aveva alluso accennando alle occupazioni di Mosca, Lievin cominciò a parlare del libro di Sergei Ivanovich. «Ci sono state recensioni, dunque, del tuo libro?» domandò. Sergei Ivanovich sorrise della domanda premeditata. «Nessuno se ne occupa, e io meno degli altri», disse. «Guardate, Daria Alexandrovna, ci sarà una pioggerella», soggiunse, indicando con l'ombrello alcune nuvolette bianche che erano apparse sopra le cime delle tremule. E bastarono queste parole perché quei rapporti reciproci non ostili ma freddi che Lievin voleva tanto evitare si stabilissero di nuovo tra i fratelli. Lievin si avvicinò a Katavasov. «Come avete fatto bene a pensar di venire?» gli disse. «Mi preparavo da molto tempo. Adesso discorreremo, vedremo. Spencer, l'avete letto?» «No, non l'ho finito di leggere», disse Lievin. «Del resto non ne ho bisogno ora». «Come mai? È interessante. Perché?» «Cioè, mi sono definitivamente convinto che le soluzioni dei problemi che mi interessano non le troverò né in lui né in quelli simili a lui. Adesso...» Ma l'espressione calma e allegra del viso di Katavasov lo colpì a un tratto e gli venne pietà dello stato d'animo proprio che evidentemente egli turbava con quella conversazione. Si ricordò del suo proposito e si fermò. «Del resto parleremo dopo», soggiunse. «Se vogliamo andare all'arniaio, allora di qua, per questo sentiero», disse, rivolto a tutti. Giunti per un sentiero stretto a una prateria non falciata, coperta da una parte da violacciocche vivaci, in mezzo alle quali si infoltivano i cespugli alti color verde scuro dell'elleboro, Lievin dispose i suoi ospiti all'ombra spessa e fresca delle giovani tremule, su di una panchina e su di alcuni tronchi, preparati apposta per i visitatori dell'arniaio che temevano le api. Lui stesso andò sul limitare per portare ai bambini e ai grandi pane, cetrioli e miele fresco. Cercando di fare pochi movimenti rapidi e prestando ascolto alle api che gli volavano intorno sempre più frequenti, giunse per il sentiero fino all'isba. Proprio all'ingresso un'ape, impigliatagliisi nella barba, cominciò a ronzare, ma egli la liberò con cautela. Entrato nell'ingresso ombroso, tolse dal muro la maschera appesa a un gancio e, messala e ficcate le mani in tasca, entrò nell'arniaio recinto. Qua, in file regolari, legate con rami di tiglio ai pali, stavano, in mezzo al luogo falciato, le vecchie arnie, ognuna con la propria storia, e lungo le pareti della siepe le nuove, messe lì quell'anno. Dinanzi alle aperture delle arnie, le api e i fuchi, che giravano e si urtavano nello stesso posto, abbagliavano la vista, e in mezzo a loro, sempre nella stessa direzione, verso il bosco, su di un tiglio fiorito e indietro verso le arnie, passavano volando le api operaie cariche di polline e in cerca di bottino. Negli orecchi non cessavano di echeggiare suoni vari, ora di un'ape operaia intenta al lavoro che passava volando rapida, ora d'un fuco strombettante, ozioso, ora di api sentinelle agitate che difendevano dal nemico il proprio bene, pronte a pungere. Dalla parte della cinta il vecchio piallava un cerchio e non aveva visto Lievin, che in silenzio si fermò in mezzo all'arniaio. Era contento dell'occasione di rimanere solo, per tornare in sé dalla realtà che già aveva fatto in tempo a umiliare il suo stato d'animo. Ricordò che aveva già avuto il tempo di arrabbiarsi con Ivan, di mostrar freddezza verso il fratello e di parlare con leggerezza con Katavasov. «Possibile che sia stato solo lo stato d'animo di un istante e che tutto passi senza lasciare traccia?» pensò. Ma nello stesso momento, tornato al proprio stato d'animo, sentì con gioia che qualcosa di nuovo ed importante era accaduto in lui. La realtà aveva velato solo temporaneamente quella calma dell'anima che egli aveva trovato e che tuttavia era intatta in lui. Proprio come le api che adesso gli volteggiavano intorno, lo minacciavano e lo distraevano, gli toglievano la piena calma fisica, lo obbligavano a contrarsi per sfuggirle, proprio così le preoccupazioni, avvolgendolo dal momento in cui era salito sul calesse, lo avevano privato della libertà dell'anima. Ma ciò era durato soltanto finché vi era rimasto in mezzo. Come, malgrado le api, la sua forza fisica era intatta, così era anche intatta la sua forza spirituale, recentemente scoperta da lui.